Pagina 69. Tragico sabato. L'ultimo sabato di marzo 1944 rimarrà per sempre legato a uno dei più sconvolgenti ricordi della mia prigionia. Come ogni sabato sera, dopo l'appello, i prigionieri ebrei delle baracche 22 e 23 si riunivano per celebrare il loro giorno di festività settimanale. Cominciavano a pregare e a cantare, e il suono delle loro voci si diffondeva per le vie, per il piazzale e nelle altre baracche, dove altri ebrei si univano in coro alla preghiera. Quel pomeriggio, però, noi della baracca 14, che era adiacente a quelle ebree, notammo strani movimenti delle SS, ma soprattutto suonò ancora più strano che gli altoparlanti avvisassero che il solito coprifuoco delle ore 21 era per quella sera anticipato di un'ora e mezza. Un cambio d'orario in un'esistenza come la nostra, scandita da turni rigidi e programmati al minuto secondo, era un indizio inquietante. Dopo l'appello, svolto in fretta, ci chiudemmo nella nostra baracca, sperando che le novità imminenti fossero solo di carattere tecnico e non punitivo. Alcuni di noi stavano comunque alla finestra per vedere che cosa sarebbe accaduto. Appena scoccate le 20, si avvicinò alle baracche ebree un drappello di SS, alcune armate di tutto punto, altre che portavano dei lunghi tubi di gomma collegati a dei serbatoi mobili di gas benefico. Io e Gigi ci guardammo spaventati. Qualcosa di brutto attendeva i poveri prigionieri di quei due blocchi. I soldati cominciarono a sprangare porte, finestre e sfiatatoi, non tanto perché nessuno fuggisse da là dentro, ma per rendere le baracche, lo capimmo subito, stagne. L'unica nostra preoccupazione era quella di nascondere il più possibile agli ebrei della nostra baracca che cosa stesse per accadere ai loro compagni. Non sta succedendo nulla, solo una disinfestazione, ripetevamo, invitandoli a proseguire nella loro celebrazione religiosa. Noi mentivamo fin di bene e loro si imponevano di non capire la verità. Noi mentivamo per non spaventarli e loro facevano finta di crederci per puro spirito di sopravvivenza. Cercavamo comunque di fare in modo che non si affacciassero le finestre. I canti degli ebrei quella sera fecero venire i brividi a tutti i deportati di Buchenwald. Circa 4.000 persone si erano unite in un unico coro, cantando con una devozione e un'ispirazione che tradiva, forse, il fatto che avevano capito cosa sarebbe accaduto di lì a pochi minuti. Le SS cominciarono ad inserire i tubi nelle fessure create attraverso le chiusure stagne appena applicate. Un ufficiale diede un segnale e il gas cominciò ad essere rilasciato. Per un momento il suono delle voci sembrò aumentare di tono, poi, man mano che il tempo passava, diminuì non tanto di intensità quanto di volume. Il lento sfumare del coro era reso ancora più drammatico e sconvolgente dal fatto che il canto proseguiva in una ghiacciante staffetta che aveva come traguardo l'ultimo verso dell'ultima strofa. In pochi minuti le voci di quegli uomini erano spente, anche se nelle nostre orecchie ancora echeggiavano quelle parole sconosciute, quelle melodie lontane e antiche. Vidi Bruno scuotere la testa allontanandosi dalla finestra, mentre Gigi era seduto per terra con il volto tra le mani e lo sguardo fisso nel vuoto. Capii benissimo cosa stavano pensando, perché dentro di me stavo provando un dolore ed una tristezza che mai avevo provato prima. Poi mi parve di sentire qualcuno sdraiato nel letto piangere. Mi voltai e vidi Aboaf, un ebreo italiano di Venezia, tremante, con la paura negli occhi. La mattina seguente vedemmo arrivare due camion che si fermarono proprio davanti ai blocchi. Alcuni ufficiali spalancarono la porta della nostra baracca gridando: Jude, Jude! Ebrei, ebrei. Tutti gli ebrei del nostro blocco furono fatti uscire e trascinati a calci e spintoni, mentre altri soldati scendevano dalle camionette e cominciavano ad aprire le imposte e le porte delle baracche 22 e 23. Poi intimarono ai nostri ebrei di entrare dentro, raccogliere i cadaveri e portarli fuori, accatastandoli proprio come legna nei portacarichi. Nessuno di loro pianse e quella fu una dimostrazione di dignità straordinaria. Gigi Pinton si avvicinò ad un ufficiale chiedendogli: Warum? Perché? L'ufficiale rispose con molta freddezza: Tentativo di fuga. I poveri ebrei delle baracche 22 e 23 erano stati puniti per un crimine impossibile, la fuga. Impossibile, perché con i tre giri di filo spinato elettrico, le 16 torrette e le poche forze rimaste, a nessun prigioniero poteva passare di mente di voler fuggire da lì. Finite le operazioni di raccolta, i camion si diressero verso il crematorio. Dopo poche ore cominciò ad aleggiare per il campo un terribile odore di carne bruciata che ammorbò l'aria. Questo odore pestilenziale durò per più di un giorno, perché i forni furono fatti lavorare senza soste per smaltire il sovrannumero di cadaveri. L'inquinamento fu tale che un gran numero di deportati dovette ricorrere alle cure dell'infermeria per gravi stati di nausea. Il disgusto più forte, però, era quello che era rimasto nel fondo dei nostri cuori. Pagina 73. Gli orrori di Buchenwald. La strage degli ebrei dell'ultimo sabato di marzo 1944 fu soltanto uno dei tanti terribili episodi accaduti durante quei lunghi 18 mesi della mia vita trascorsi a Buchenwald. Le atrocità, le violenze, le torture, la morte erano cose abituali in un posto dove il valore di una vita umana era pari, se non inferiore, a zero. Noi deportati eravamo soltanto degli Stuck, dei pezzi senza volto, senza identità, senza dignità, con un passato magari, ma quasi certamente senza un futuro. Soltanto dopo la liberazione venimmo a conoscenza degli orrori nascosti del Block 50, e cioè la baracca adibita al laboratorio medico. Durante i mesi di prigionia non potevamo sapere con certezza cosa succedesse lì dentro, ma di sicuro rimanevamo stupiti di vedere gente con il mal di denti o con una frattura rivolgersi al laboratorio medico e non tornare più. Gli anglo-americani ci parlarono di 5.000 uomini morti per esperimenti medici sotto le cure dei medici del campo e soprattutto del dottor Heberle. Capimmo dunque che fine avevano fatto tanti nostri amici scomparsi di punto in bianco. Gli alleati ci spiegarono che il dottor Heberle stava seguendo un programma di studio sullo sviluppo della razza ariana. Furono ritrovati parecchi vasetti contenenti fegati, polmoni ed alcuni cuori umani immersi in una soluzione alcolica, strumenti per la pratica della vivisezione, fiale contenenti batteri del tifo e strumentazione per la ricerca chimica e batteriologica. La cosa più terrificante di questo museo degli orrori fu il ritrovamento di una testa umana mozzata e tagliata a metà immersa in questo liquido, assieme ad altre due teste mummificate ma intere. I due alti cumuli di cenere ritrovati nella baracca 50, dove v'era un piccolo forno crematorio, fecero capire a tutti perché quei 5.000 nostri compagni non erano più usciti da là. Oggi questi reperti sono conservati ed esposti a Londra, in un museo dei crimini nazisti e ampiamente documentati in alcuni filmati americani. Se la barbarie della sperimentazione medica nazista poteva avere una logica di ricerca per la tecnologia bellica o genetica del Terzo Reich, fuori da ogni logica o schema era la crudeltà e la follia di Frau Ilse Koch, la moglie del comandante del Lager, Pister. Una mattina, infatti, a tutti i Lagerschutz era stato dato l'ordine di segnalare i numeri di matricola di tutti quei deportati che avessero la pelle tatuata con disegni di qualsiasi tipo, in qualsiasi parte del corpo. La stessa sera l'altoparlante chiamò alla porta tutti coloro che erano stati segnalati e di loro non si seppe più nulla. Dopo la liberazione, gli americani ci rivelarono di aver trovato tra gli oggetti appartenenti a Ilse Koch tutta una serie di copertine di libri, rivestimenti per sedie, guanti da signora, lampadari e ventagli fatti di pelle umana tatuata. Se il crematorium poteva essere visto come luogo funzionale per l'igiene pubblica del campo, il suo peggio stava però sottoterra, e cioè nella sala delle torture. Il muro di quella sala conteneva numerosi ganci infissi ad una buona altezza per consentire rapide e sbrigative impiccagioni di massa, oppure una lenta ed accurata tortura del prigioniero, o semplicemente un'esecuzione con un colpo di rivoltella alla nuca. La vittima deceduta veniva deposta nel montacarichi che saliva fino alla sala dei forni nel piano di sopra per poi essere cremata. A tutto questo si aggiungevano i quotidiani orrori del campo. C'erano le impiccagioni, spesso con tanto di pubblico femminile tedesco, fidanzate, mogli o figlie degli ufficiali SS, eseguite al ritmo di marcette o musiche suonate dalla banda composta da altri deportati. C'era poi la tombola settimanale. Tutti i numeri dei deportati del campo venivano imbussolati e messi in un grande contenitore. Le SS pescavano 6 bussolotti e i fortunati estratti venivano puniti con 25 vergate. Siccome le vergate richiedevano parecchi giorni di convalescenza, il numero estratto veniva accantonato per 60 giorni per poi essere rimesso in gioco. Note del curatore. Il Secoc in realtà non era, come tutti credevano, la moglie di Hermann Pister, ma la moglie di Otto Koch, il precedente comandante del Lager fino al 1941, poi trasferito ad Auschwitz. La Koch, nota per la sua licenziosità, probabilmente era divenuta l'amante di Pister.